siamo qui allora con Eloisa Atti. Ciao, ben trovata.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, insomma, Eloisa Atti da Bologna per presentare il suo album Edges, uscito per Alma Music. Ecco, il tuo amore per la musica inizia da piccola, tanto che è debuttata all'Antoniano di Bologna. Ti ricordi come hai capito che ti piaceva cantare e quando ti è arrivata la consapevolezza che sarebbe poi stata la musica la tua via maestra?
Dunque, allora, devi sapere che quando io ero piccola, ero famosa perché non parlavo, io cantavo e basta, quindi i miei mi hanno registrato, c'è una cassetta che lo prova, in cui io invece di dire, non so, mamma portami qui o dammi là, eccetera, io cantavo tutto, cioè, invece che parlare cantavo. Bellissimo. A 3 anni, capito? Quindi, ed è sempre stato così, poi mi hanno regalato una pianolina e io ho cominciato a scrivere le mie canzoncine, sicuramente stupidine quando ero piccola, così da subito mettendo giù le mani sui tasti della farfisa, che aveva a quei tempi aveva proprio il suo bel tasto che ti metteva giù l'accordo, aveva il do maggiore, il fa maggiore, il fa sette, eccetera, quindi io sono partita subito a esprimermi in quel modo lì. Poi ho cominciato col piccolo coro, ho fatto l'audizione. Mi hanno presa, la Marielle mi ha presa e sono stata lì dai 6 anni fino agli 11 anni. Quindi sono diventata una vecchiona nel piccolo coro alla fine.
Ma quando hai poi cominciato a scrivere le tue prime canzoni, ti ricordi una canzone proprio dell'inizio?
Dunque, cosa guarda, allora il mio papà era un poeta e scriveva anche i testi delle canzoni anche in dialetto bolognese per questo cantastorie. Erano un duo praticamente, Agostino Sassi che cantava con la chitarra e scriveva le canzoni, mio padre gli scriveva le parole. Quindi io da piccolina ero abituata a vedere loro chiusi in cucina che facevano questa cosa, mio padre con gli occhiali, carta e penna, scriveva le parole delle canzoni. E poi mi sa che un giorno, adesso non me la ricordo bene, forse si chiamava L'Aquilone, vado a ripescare proprio a tempi lontanissimi, quando avevo scritto io la musica per la loro canzone, e che avevo tipo, non lo so, 8 anni, 8-9 anni, sempre con la mia tastierina, la mia pianola, gli avevo detto, ma sai che è bella questa, sempre la facciamo così. Mio padre ha detto, ah, bellissima. Non so se è l'amore di babbo, esatto, per cui, però quella è stata probabilmente la mia prima canzone.
Benissimo, ecco, ci sono stati in questi anni degli incontri importanti che, diciamo, ti hanno fatto crescere professionalmente?
Beh, allora sì, ce ne sono stati tanti proporzionali alla mia età. Beh, sicuramente quello del piccolo coro dell'Antoniano è stata un'esperienza formativa incredibile, perché era faticoso, era molto bello, dava molta soddisfazione, però noi facevamo le prove tipo prove di 2-3 ore al pomeriggio, anche fino a 3 volte alla settimana, avevamo tanti brani da imparare e poi lì impari proprio la disciplina, no? Di essere una voce in mezzo alle altre, quindi non vuoi primeggiare, devi essere fare la tua parte molto bene, quindi questo è stato formativo anche, non lo so, sia per l'ascolto, perché impari ad ascoltare le altre voci, quindi impari ad ascoltare gli altri strumenti, è una cosa che per me è molto importante, anche quando canto adesso, anche nel jazz ci sono dei momenti chiaramente più liberi di improvvisazione, e se tu pensi a far solamente la tua parte è inutile, non hai capito, non funziona così, devi ascoltare gli altri e interagire. E un'altra cosa sicuramente mi ha aiutato per l'armonia, per sentire meglio l'armonia, l'armonizzazione delle voci, questa esperienza dell'Antoniano è stata molto importante. Poi dopo ho cominciato a cantare jazz, così, io prima non lo ascoltavo, poi verso i 20 anni così ho cominciato ad ascoltarlo, all'inizio mi sembrava una cosa complicatissima, e poi ho conosciuto Billie Holiday, ho iniziato ad ascoltare i dischi di Billie Holiday, di Lester Young, mi sono innamorata, ho iniziato ad ascoltare tanti dischi e ti devo dire che ho, forse i miei maestri sono stati molto quelli, ho ascoltato tanto, ho cantato tanto sui dischi e un incontro importante per me è stato, c'è questo aneddoto che è carino, praticamente a una festa di compleanno ho conosciuto questo pianista americano, un ragazzo, avrà avuto anche lui, insomma, 22 anni così, e lui era un jazzista così e io mi sono avvicinata a lui, così chiacchierando, insomma alla fine abbiamo iniziato a suonare, io ho cantato un pezzo o due, e lui si era fermato a Bologna, aveva dei concerti in cantina Bentivoglio, e praticamente dopo 2 giorni mi arriva una sua telefonata che mi dice: «Hey Louise, vuoi venire a cantare? Oh, serata cantina Bentivoglio!» E a me non sembrava vero, capito, non mi era mai successo di andare a cantare jazz così proprio in cantina, per cui mi sono messa a studiare come una matta e alla fine ho fatto, dopo 2 giorni sono andata lì con i miei pezzi, che cioè, chiaramente erano brani che già conoscevo così, però insomma, diciamo, come si dice a Bologna, così sono riuscita a sfangarla, è andata bene. E poi altri incontri importanti con tutti i musicisti con cui io suono, perché io tendo a suonare con delle collaborazioni, cioè quando una collaborazione funziona tendo a portarla avanti, sono bene o male, io ho un rapporto di 20 anni di conoscenza, di collaborazione con i musicisti con cui sono io, quindi ognuno di loro, Marco Bovi, la chitarra, oppure la chitarra di Davide Brillante, Matteo Raggi al sax, Emiliano Pintori al pianoforte, tutti incontri molto importanti, Stefano Seni contrabbasso, tutti incontri che mi hanno in qualche modo fatto capire qualche cosa in più, perché sono musicisti meravigliosi, quindi io ringrazio sempre di riuscire a suonare con loro e non puoi che imparare quando suoni di fianco a dei professionisti, dei musicisti così, che mettono la musica innanzi a tutto, capito? Quindi
certo, anche bisogna essere curiosi e con la voglia di imparare, insomma, proprio
sì, sì, ma è proprio, guarda, è una goduria è bellissimo, okay. È un piacere, sì, io sorrido spesso anche quando sono sul palco, perché sto bene, proprio sto bene. Quando sono sul palco con loro. Un altro incontro importante è stato Francesco Giampaoli e poi più avanti anche Antonio Gramentieri, che è stato un aiuto, sia per consigli sia per connessioni, collegamenti con Craig Schumacher e con altri musicisti americani per la realizzazione di quest'ultimo disco Edges, quindi insomma uno va avanti e cerca di aprirsi il più possibile e qualche cosa di buono arriva.
Ecco, certo. Allora, qual è stata la prima canzone completata per questo disco?
Dunque, per questo disco, guarda, per questo disco ci sono dei tempi diversi, perché ci sono sia canzoni scritte apposta per il disco, sì, sia canzoni che io volevo, la mia decisione iniziale, quella che mi ha mossa per fare questo disco, era di mettere assieme, proprio con una sonorità americana, i brani che, in inglese, che io avevo scritto nel corso degli anni. Non è stata una forzatura, perché erano già tutti su quella linea lì, capito? E sicuramente forse il più antico, risalendo indietro così, è stato proprio Lullaby to Myself, che è la Nina Nanna che si trova alla fine, perché ti dirò, questo è anche lo stesso, è il titolo di un disco che facemmo in duo io e Marco Bovi. Io e Marco Bovi collaboriamo da tanti anni, abbiamo proprio il duo, la formazione in duo, e abbiamo fatto 3 dischi assieme in duo. E il primo, visto che io avevo scritto questo pezzo, eccetera, lo avevamo chiamato proprio Lullaby to Myself. Ed è una canzone che c'è costantemente in tutti i miei concerti. Okay. E c'è anche già, insomma, fortunatamente, con mio grande piacere, c'è già anche, insomma, che di solito me la chiedono alla fine, e così vanno tutti quanti a casa sereni, perché certo. È una Nina Nanna.
Ecco, questa canzone, insomma, nella sua semplicità, voce, piano e chitarra, ricorda poi il Johnny Cash più intenso.
Com'è? Sì, Sì, brava, esatto, perché guarda, ti dirò una cosa, che questo brano, proprio per come lo abbiamo realizzato per Edges, per questo album, io mi sono ascoltata Johnny Cash nel suo disco American Force, The Man Comes Around, e i bassi di pianoforte che mette in questo brano sono proprio quelli che mi ha ispirato, sono quelli che io, molto simili con la stessa modalità, li ho messi giù quando sono andata a suonare Lullaby to Myself, perché lì c'è Marco Bovi con la chitarra, io canto e metto giù questi bastoni profondi così con il pianoforte. Mia, bravissima, sei proprio preso in pieno.
Perfetto. Ecco, insomma, parlando della title track, con questo pianoforte che arriva piano, poi il violino per disegnare i contorni di un'atmosfera struggente, di perdita, insomma, con questa tua voce quasi piangente. Ecco, gli strumenti come l'ocarina, il clarinetto e il basso creano l'effetto eco nella stanza vuota. Ma poi, insomma,
sei bravissima.
Poi ci sono, insomma, tutti gli strumenti che si muovono insieme, la tua voce diventa più consapevole, saggia, e così tutto si risolve. Com'è?
Sì, io detto? Lì, guarda, mi sono scritta questa armonizzazione. Lì un po' di ispirazione l'ho trovata dalle sonorità di alcuni brani di Lassa de Sela, e mi è venuta proprio la voglia, ho detto, io ho bisogno che faccia un'armonizzazione per clarinetto e violino. E quando l'hanno suonata Tim Trevor Brisco al clarinetto e Erika Scherla al violino, io ho detto, eccoci, ci siamo, è proprio questo. Tra l'altro si è nominato l'ocarina, cioè l'ocarina di Budrio, questo suono che viene a metà del disco, quando c'è appunto questo solo strumentale dove cresce un pathos, e si sente questo suono lunare che sembra uscire da non so dove, e nessuno riesce a capire che cosa sia, e poi tutti mi dicono è un termine, è una sega musicale, invece è l'ocarina di Budrio, suonata dal maestro Michele Carnevali, che io ti dirò che quando io ho scritto quella melodia lì pensavo proprio a lui e all'ocarina di Budrio, e la cosa meravigliosa è stata che quando eravamo in sala di incisione per registrare quel pezzo, quella parte lì strumentale con quella sonorità lì l'avevamo provata a fare con il fischio, era già molto bella anche perché l'aveva fatta Zeno De Rossi che fischia benissimo, poi sono andata a fare colazione e qui ti incontro il maestro Michele Carnevali.
E allora era destino.
Esatto, e gli ho detto, non è che hai voglia di venire in studio, ti scrivo la parte, me la suoni, e lui è stato disponibile, per cui tutto è andato, è bellissimo, per questo disco tutto è andato dove volevo che andasse.
Fantastico. Ecco, questo è The Careless Song, con la voce che si sdoppia, cresce in intensità e spigolosità insieme, in questo piano sequenza sospeso quasi, come è venuta fuori?
Sì, The Careless Song è il brano che si discosta di più dal resto del disco, è un po' come dire, non lo so, è come la famosa voce fuori dal coro, no? E in realtà lì di coro ce n'è parecchio, perché ho sovrainciso la mia voce 9 volte, cioè ho fatto alla fine, quando c'è la voce principale che canta la seconda parte, la parte finale, sotto ci sono dei cori, e lì è tornato utile il piccolo coro dell'Antignano, ho fatto 9 voci per i cori, e che sono sempre io in realtà, mi sono sovraincisa per 9 volte, 10 con quella di base che cantava. E ha un suono un po' ispirato al trip hop, però acustico, cioè tutto suonato in acustico, non ci sono strumenti elettronici, anche il contrabbasso, è tutta suonata in acustico, di Careless Song, è sicuramente molto particolare all'interno di questo disco.
Eh sì. Ecco, poi abbiamo Each Man is God, che apre il disco con questa chitarra acustica con piano, basso e batteria in un movimento fluido e sensuale. La tua voce descrive le sensazioni, i sentimenti per un amore da costruire, ma poi il dubbio è se finirà bene. Il mandolino...
Ma guarda, in realtà sì, Each Man is God sono due storie, una è proprio... va a finire malissimo, nel senso che una è una storia che parla di un omicidio, invece la seconda è una storia che va a finire bene, di una ragazza che cresce il fratellino piccolo, cioè parte male, una ragazza senza la mamma, così, però cresce il fratellino piccolo. Ma il significato alla base di questa canzone, il messaggio alla base è proprio che ogni uomo, cioè ogni uomo, probabilmente in diversi momenti della sua vita, sia con azioni che compie o frasi che dice, dette proprio in quel momento, o anche che non compie e non le dice in quel momento, praticamente può avere un'influenza determinante sulla vita di un'altra persona. Quindi Each Man is God è un po' inteso Dio nel senso anche come di fatto, di destino, no? Quindi un uomo, ogni uomo ha un momento in cui ha un potere su un'altra persona totale di modificare la strada, la via. Quindi la prima è una storia tremenda, c'è un uomo che uccide la moglie, in quel momento dicono che lei è l'ultimo nome, siccome lui si chiamava Jesus, senza avere nulla di religioso, nel momento in cui lui le spara, dicono che lei abbia pronunciato il nome di Dio, ma è perché lui era l'assassino. E così, quindi è un po' una storia, è una canzone un po' fatalista, le ho messo dei cori alla Morricone, mi perdoni il maestro, però insomma almeno ho, insomma, se devi ispirarti a qualcuno devi mirare in grande, ecco, poi.
Ok, è poi così. C'è anche The Rest of Me, che sembra aver estrapolato tutta l'esperienza musicale che hai avuto rifacendo Billie Holiday, ce la trovi, sì, in queste trame?
Sì, bravissima, bravissima, sì. Esatto, e The Rest of Me è una ballad jazz, dove io ho parlato magari di qualche cosa che mi riguarda, del fatto che magari non venga fuori tutto quanto subito e che ci sia un resto di me da conoscere che non sia immediatamente evidente, ma è una cosa, penso, che sia universale, ed è proprio una ballata classica, così, con una melodia che ho seguito con l'armonia, proprio come la sentivo nelle orecchie. Probabilmente lì sono tornati degli echi, esatto, come dici tu, delle ballate jazz, Billie Holiday, eccetera.
Benissimo, ecco, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato fisicamente a Russia, al Duna Studio, il Duna Studio di Andrea Skardovic, e con una preproduzione per Each Man is God fatta nell'home studio di Riccardo Lolli. Però è stato ha seguito un altro percorso ancora dopo, quindi per il mixaggio è stato fatto ai Wavelab Studios di Tucson, no? Da Craig Schumacher, che è stato anche produttore dei Calexico, quindi le sonorità sono quelle. È stato un contatto che mi ha dato Antonio Gramentieri, e è stato mixato quindi così in analogico, quindi proprio a quei suoni lì, è inutile, non si scappa a quei suoni così aperti con un riverbero un po' desertico, sì, che danno un'uniformità a tutto quanto l'album. E un altro lavoro ottimo è stato fatto, proprio il lavoro finale, il master, è stato fatto da Giovanni Versari, che è una nostra eccellenza italiana, perché sì, sai, ha vinto anche il Grammy per il Muse, quindi lo studio si chiama La Maestà, per cui il bambino è cresciuto.
Ok, ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi?
Aspetta che non ti ho sentita, in questo momento è andato via, prova a ripetermi,
sì,
scusa.
Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi?
Guarda, no, ecco. Te lo dico proprio subito, così senza riflettere un attimo, perché come ti dicevo, la cosa bellissima, mi sembra tutto un miracolo questo disco, perché è andato tutto nella direzione in cui doveva andare, e anche di più.
Anche se non c'erano le persone che volevi, le incontravi per caso, quindi.
Esatto, bravissima. Tra l'altro, cioè, tutti mi hanno detto sì al primo colpo, cioè sembrava che tutto dovesse andare proprio in quella direzione lì, la band che io, i musicisti che ho convocato subito si sono dichiarati tutti disponibili e contenti, infatti anche quando andiamo a suonare, facciamo i live, Marco Bovi, Emiliano Pintori, Stefano Segni, Zeno De Rossi, siamo molto compatti, capito, perché intanto a parte Zeno, che ho conosciuto proprio in occasione per registrare questo disco, con tutti gli altri stiamo lavorando veramente assieme da tantissimi anni, per cui c'è un'amicizia alla base, c'è una stima tra i musicisti, si lavora proprio, si sta bene. Mi hanno detto di sì subito ed è andato tutto per il meglio, il mixaggio si è fatto dove meglio non potevo sperare, il master uguale, sono contenta al 200%.
Ok, ecco, c'è qualcuno tra gli ospiti che ancora non hai nominato?
Dunque, allora, non ho nominato Riccardo Lolli e Enrico Farnedi, uh-huh. che hanno fatto dei cori, e questa è una cosa che noi ci facciamo sempre per amicizia, un po' anche per probabilmente è diventato un rituale, anche come discamantia. Io faccio i cori nei loro spezzi, nei loro album, e loro li fanno nei miei.
Certo. Cambio di cortina, Antonio creativa.
Antonio, sì, esatto. Antonio Grammentieri, inutile dirlo, è una meraviglia. Io ho cantato la stessa cosa, io ho cantato in diversi brani del suo album Don Antonio, e lui è venuto a suonare la chitarra in diversi brani di Edges. Poi abbiamo nominato Tim Trevor Brisco, abbiamo nominato Erika Skirl e Thomas Seyman con la pedal steel guitar. Questo è stato un altro contatto che mi ha dato Antonio Grammentieri. In questo momento io, come tu sai, ho perso il treno, per cui sono in una situazione precaria. Spero di non starmi dimenticando nessuno, in un altro caso spero di non essermi dimenticata.
Nessuno,
esatto.
Ma devi andare a suonare da qualche parte stasera oppure no?
Allora, sto tornando da Roma, adesso sono a Roma e sto tornando a Bologna. In realtà ti dico, sarei dovuta andare venerdì, sarei dovuta andare a Radio 1 a presentare il disco. Poi con il Giro d'Italia è saltato il palinsesto e io ho detto mi sforzo a fare una vacanza di 2 giorni a Roma per forza, vado lo stesso e così. E mi sono divertita talmente che ho perso il treno, per cui così. Prima o poi tornerò. E poi adesso ho tutta una serie di concerti, però ne abbiamo tanti, soprattutto a luglio, in estate, abbiamo le Balle di Paglia, Imola in Musica, Borghi e Frazioni, ne abbiamo tanti così, però io non sono bravissima ad aggiornare il sito, però aggiorno magari la pagina di Facebook e scrivo lì le date.
Ok, chi ha curato invece la copertina dell'album? Bellissima.
È bella, la copertina dell'album l'ha curata Paola Cassano, è una disegnatrice di Cagliari, anzi no, è di Sassari, scusami, è di Sorso, e ha creato questa linea che si chiama Le Sognatrici, con tutte delle figure femminili che sono hanno avuto dei sogni e li hanno inseguiti. Per esempio c'è Frida Kahlo, Audrey Hepburn, anche figure immaginarie tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, Dorothy del Mago di Oz, e adesso ci sono anch'io con mia grande soddisfazione. C'è anche un video, c'è un video in giro, c'è in giro su YouTube per la canzone Blue Eyes Blue, e il video è realizzato proprio sui disegni di Paola Cassano, e con l'animazione, invece l'animazione l'ha curata questa ragazza che si chiama Gaia Fogli, e c'è proprio una bambolina tipo le paper dolls, le bamboline di carta da vestire, quelle con i vestitini con le linguette. E questo video mi piace tanto. È andato bene anche quello, quindi.
Ok, e come è venuta la collaborazione con Alma Music, che ha pubblicato?
Con Alma Music avevamo già collaborato in precedenza, avevamo già pubblicato nel 2017, abbiamo pubblicato un disco dedicato a Billie Holiday con i gestisti che ti dicevo prima, cioè Matteo Raggi al sax, Davide Brillanti alla chitarra, sempre Emiliano Pintore al pianoforte, sempre Stefano Senni al contrabbasso, alla batteria Vittorio Sigbaldi e alla tromba una meravigliosa ospitata di Maurizio Piancastelli, che è tutta una poesia. E abbiamo dedicato tu devi sapere che io lavoro a Billie Holiday da tantissimi anni, da quando ho cominciato, quindi sono più di 20 anni, e alla fine ci siamo decisi a fare il disco. Si chiama Everything Happens for the Best, tutto accade per il meglio. Questa è una canzone che ha scritto Billie Holiday, con appunto diversi, cioè è un disco dove abbiamo messo insieme diversi brani scritti da lei e brani che non si sentono spesso. Ad Alma Music è piaciuto questo progetto e è stata il nostro primo disco assieme, e quindi va da sé.
Avete
come siamo stati contenti che anche per quest'altro siamo andati avanti con loro, sì, esatto.
Perfetto, allora per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album bisogna o venire ai concerti,
sì.
Venire ai concerti, oppure l'album è disponibile su iTunes, su Apple Music, su Spotify si può scaricare, nei negozi, lo si trova in tutti i negozi principali e nelle piattaforme, basta scrivere Loisati Edges e qualche cosa ti salta fuori sicuramente, se no si va direttamente sulla pagina, sul sito di Alman Music, dove tra l'altro è possibile procurarsi anche l'altro, ma anche su Spotify ci sono tutti e due, ci sono sia Edges, che è l'ultimo, sia quello dedicato a Billie Holiday, c'è anche Penelope, che è quello che avevo pubblicato qualche anno prima, con brutture moderne invece di Francesco Giampaoli, che era un mio album dove ho fatto una sorta di concept album come negli anni 70, tutto dedicato ai personaggi dell'Odissea, quindi me lo sono tutto, mi sono rivisitato tutti i vari personaggi, anche musicalmente, uno è un Sirtaki, uno è un blues, eccetera, quindi chi è curioso può trovare alcune insomma cose diverse sia su Spotify che dappertutto, basta digitare e lo esate, io infesto senza pietà.
Benissimo, Eloisa. Ti ringrazio tanto, è stato davvero un piacere.
Anche per me.
Continueremo allora ad ascoltarti. Buon treno adesso.
Grazie, speriamo di non perdere anche quella. Adesso devo correre.
Va bene, alla prossima. Buona musica.
Ti ringrazio.
Ciao.
Saluto a tutti quanti. Ciao, grazie mille. Ciao.